E per quanto riguarda noi, iniziamo la rassegna stampa di oggi, 1° ottobre.
Iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Tutti i giornali ovviamente questa mattina aprono con l'ennesima storicamente intesa invasione dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Ormai diciamo la furia israeliana dell'esercito israeliano non si ferma, i bombardamenti sono stati a tappeto da diversi giorni, quindi non si sono neanche fermati con l'uccisione di Nasrallah, e quindi tutti i giornali insomma un po' intitolano su questo. Io poi insomma lo vedremo anche all'interno. Io invece volevo aprire con un'altra questione che vede il prossimo 18 ottobre lo sciopero generale in Italia sulla questione delle fabbriche automobilistiche. Infatti ci sarà lo sciopero di tutto il settore, di tutto il comparto appunto operai, e infatti il Sole 24 Ore intitola auto in crisi, crollo Stellantis -15%, il gruppo corregge al ribasso le stime per il 2024 a causa dei problemi negli Stati Uniti d'America, giù i titoli del settore che perde il 4% in Europa. Anche Ford e GM. Anche Stellantis corregge al ribasso le stime 2024 dopo, l'avevamo visto insomma sabato scorso, dopo il Volkswagen, Mercedes e BMW. Quindi insomma tutto il comparto tedesco. Basta questo a mandare al tappeto i titoli delle case automobilistiche nelle borse europee. Il comparto perde il 4%, con riflessi che arrivano anche su Ford e GM negli Stati Uniti. Stellantis ha perso quasi il 15%, mentre Piazza Affari ha ceduto l'1,73%. Per Stellantis il margine del risultato operativo adjusted è atteso tra il 5,5% e il 7% per l'intero 2024, in calo rispetto alla previsione a doppia cifra. Ovviamente insomma il mercato dell'auto e soprattutto insomma a combustibile ormai è oggettivamente saturo, anzi è incredibile come anche le case automobilistiche non si siano convertite, non per quanto riguarda l'elettrico, per cui per me insomma le auto vanno abbandonate tutte, non c'è auto elettrica ecologica che possa esistere, ma su una possibilità di investire sul settore pubblico comunque del trasporto in qualche maniera. Comunque manovra, spesa giù ma spazi di deficit, 52 miliardi in 3 anni. Il Sole 24 Ore apre anche appunto sulla politica italiana e sulla politica economica europea. Eurobond, l'autostrada dell'Unione Europea per portare investimenti privati. Lagarde c'è anche ieri, è intervenuta all'Europarlamento. Europa e stagnazione, inflazione giù, fusioni bancarie auspicabili. L'economia europea è stagnante, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde al Parlamento europeo. L'inflazione, ha aggiunto, sta tornando verso il target del 2% e la BCE ne terrà conto nella riunione di ottobre. Le fusioni bancarie transfrontaliere, ha concluso, sono auspicabili. Quindi continua insomma una narrazione del Sole 24 Ore un po' diversa di quella che ci propinano anche sulle televisioni o della nostra prima ministra, in quanto appunto ha col tutto che le fabbriche delle armi tirano sull'Europa e tengono ancora più di quanto si pensi, in realtà appunto l'Europa sta in stagnazione. Poi il Sole 24 Ore ovviamente mette delle notizie per quanto riguarda la Cina, che taglia i tassi sui mutui, borsa in rally, gli stimoli di Pechino. Al centro pagina una foto che ritrae il nuovo centro per le biotecnologie. Chiesi, nasce a Parma, lab dei biofarmaci, sarà aperto anche alle collaborazioni esterne, investimento da 380 milioni, questo ci dice il Sole 24 Ore in prima pagina, che porta mette anche delle notizie degli esteri, insomma il Sole 24 Ore ha dato sempre ampio spazio anche a quelle che sono notizie dagli esteri, ovviamente quello che è Israele, incursioni e bombe in Libano contro gli Hezbollah, gli USA, invasione vicina, insomma l'invasione è già più o meno c'è stata ieri sera. Guterres dell'ONU e Borrell dell'Unione Europea, tregua subito. C'è un reportage che poi fra un po' ci andremo a leggere di Valentina Furlanetto, reportage da Ramallah in Cisgiordania, ci sentiamo di vivere come dentro un carcere. Anche il manifesto ovviamente apre sulla questione del Libano, la foto è, sono i carri armati israeliani, mostri orribili, questi ragazzini sopra, è veramente un'immagine orribile quella che ci proviene da Israele, ormai insomma da non adesso ma da diverso tempo. Con permesso è il titolo del manifesto, iniziate le incursioni di terra per entrare in Libano, i tank israeliani si ammassano al confine, Netanyahu ci ha promesso un'invasione limitata, dicono gli USA, nessuno ferma più Tel Aviv e Beirut diventa un campo profughi, l'Italia lasciate subito il paese ma pagatevi l'aereo, questo è il ministro degli esteri italiani, quindi insomma diciamo che dopo tutto quello che sta succedendo scendere in piazza in questo periodo è sicuramente molto molto importante, visto anzi anche lì il coinvolgimento nelle guerre di tutto l'apparato militare italiano, non soltanto insomma, di sostegno politico ma anche e soprattutto militare. La grande fuga, tende di sfollati a Beirut, folle al confine siriano, palestinesi senza vie di scampo, ci dice Elisa Brunelli dal manifesto. E poi Michele Giorgio, successi storici, adesso altre sfide, Bibi è più forte che mai, arruola l'ex avversario di destra, e anche Chiara Cruciati questa mattina sul manifesto, uccisa a Gaza la giornalista Al Udaini, confiscate altre terre in Cisgiordania, questo succede appunto nei territori occupati in tutta la terra di Palestina, in un solo giorno 136 libanesi uccisi, non esistono più posti sicuri, ci dice sabato Angeri, inviato a Beirut per il manifesto. Nei cieli di Beirut non si cerca un segno di Dio, ma l'elica di un drone israeliano, notte e giorno sulla capitale libanese si sente un ronzio incessante che ricorda chi ha in mano la sorte di quanti camminano sulla terra in questa parte del mondo. Interessante questa, no? Di chi ha in mano la sorte di quanti camminano sulla terra in questa parte di mondo. Guardare verso l'alto assume così un senso nuovo di fatale rassegnazione. La guerra del terzo millennio che ha abbandonato i tamburi e si affida a un suono meno solenne per annunciare che la morte potrebbe venire da un momento all'altro. Si parla appunto degli infami droni. Dal lungomare alla piazza dei martiri, Beirut è pervasa da un'attività da formicaio in emergenza, motorini che sfrecciano carichi di tappeti, materassi di gomma piuma e bustone tenute insieme dallo spago. L'attacco di ieri nella zona di Kola, a poca distanza dal centro, ha però ricordato che non ci sono quartieri veramente sicuri a Beirut, tranne almeno per ora Gaitawi, la parte cristiana a est della città appunto. E a ovest sono tutti sospettosi, perché è evidente che gli israeliani sanno molto di più di quanto dovrebbero. Ad aiutarli ci sono i droni, gli Hermes 900, velivoli prodotti dall'Elbit di Haifa, che hanno fino a ora 30 ore di autonomia e sono dotati dei più avanzati sistemi di monitoraggio, dalle videocamere ultrasensibili a diversi tipi di sensori e radar. Gli Hermes passano le informazioni direttamente ai satelliti di Tel Aviv e da questi il centro di comando operativo osserva tutto. Quando l'informazione è sicura viene dato l'ordine all'aviazione e a seconda dell'obiettivo si rada al suolo un intero isolato per Nasrallah o si fa saltare il piano di un palazzo per i membri del fronte popolare di liberazione palestinese, come ieri a Kola, 3 ne hanno ammazzati. Senza bisogno di conoscere tecnico o militari, Gli abitanti di Beirut, soprattutto quelli dei quartieri sciiti, hanno capito che ogni notte, passata nei dedali di case e stradine strette, è una pericolosa scommessa alla roulette russa. Quindi si sono riversati in strade e si accampano come possono, tappeti a terra, narghilè e fornelli in angolo, riparati improvvisamente. Ripari improvvisati fatti di pali arrugginiti e teli di stoffa. A distanza di 24 ore la cornice ha cambiato volto. Un tassista cristiano li definisce barbari, mentre si dilunga in spiegazioni sul perché gli israeliani hanno fatto bene a colpire il leader di Hezbollah. Ma al di là delle storiche divisioni in seno alla società libanese, il lungomare, emblema del neoliberismo estremo post-guerra civile, dove agli hotel delle grandi catene internazionali si alternano gli showroom dei marchi di mobili italiani di lusso o di grandi stilisti, che ospita lo yacht club con i natanti da milioni di dollari, e l'università americana di Beirut si sta trasformando davvero in un campo nomadi. Dai balconi rifiniti degli altri palazzi sulla costa, i ricchi libanesi e stranieri che nel sistema finanziario da Arabia Saudita e USA hanno trovato l'Eldorado osservano le donne con l'hijab nero sedute per terra e gli uomini che parlano in folti gruppi ravvicinati alla maniera araba, dove sembra quasi che più il discorso sia importante, più bisogna stare vicini. Un ragazzo si avvicina e chiede perché non abbiamo accompagnatori. Va bene, prosegui, ma non nei vicoli. Per un po' veniamo seguiti, ma poi la folla nasconde tutto. La tensione è anche in questi piccoli gesti. Daniel Hezbollah ha già proibito l'ingresso alla stampa. Questo è il reportage, insomma, anche ancora un po' più lungo per quanto riguarda il manifesto. Le ore che hanno preceduto le notizie di invasione sono state sanguinose, almeno 130 uccisi secondo le autorità libanesi. All'una di notte di ieri un drone ha colpito un appartamento nei pressi della stazione di autobus di Kola, uno dei due smisurati di Beirut del limitato trasporto pubblico libanese. 4 i morti, 3 appartenenti appunto al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, il secondo gruppo per ampiezza dopo Fatah dentro l'OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, movimento marxista-leninista nato a fine anni 70. Le vittime sono Imad Audi, leader in Libano, Muammar Abdel Ahal, membro del comitato politico, e Abdel Rahmani Abdel Ahal, membro del partito. Un quarto non è stato ancora identificato. Oltre all'identità delle vittime, l'attentato ha generato il panico, perché è stato il primo a colpire Beirut fuori dall'area della periferia sud della capitale e pesantemente bombardata negli ultimi giorni. Un raid che aumenta ulteriormente il livello del conflitto e della sua percezione nel paese, palesando che nessun luogo è sicuro. Poi il manifesto prosegue ovviamente con l'invasione di terra iniziata, in serata le prime incursioni israeliane, e Hezbollah annuncia a breve un nuovo capo, l'Iran non inviamo i nostri uomini, non parlano i giornali assolutamente. Adesso cercherò se c'è un po', c'è qualche notizia anche un po' nascosta del ieri, insomma il ministro degli esteri russo si è recato in Iran, però di questo appunto i giornali non ne parlano. Passiamo al Corriere della Sera, in prima centro pagina. Il Corriere mette l'invasione limitata in Libano, bombe sul centro di Beirut e Hezbollah, se entrate siamo pronti, Biden serve un cessate il fuoco. Poi insomma non c'è niente di più, secondo me, infame di questa, poi anche questa questione di dire e di parlare di guerra, quando insomma se tu bombardi continuamente, usi droni come bombe, usi, fai esplodere i cercapersone eccetera, insomma non è guerra, è bombardare appunto indiscriminatamente. Sei più forte, c'hai le armi, c'hai le bombe, c'hai gli F-35 che tirano giù e fanno crateri, c'hai insomma tutto quello che gli stati mondiali di armi ti possono dare, quindi insomma di guerra non si può certo parlare. Parliamo insomma di radere al suolo territori su territori, e ovviamente mentre nell'invasione di terra qualcosa cosa anche a livello di locale te la puoi giocare, se bombardi insomma è un po' complicato insomma parlare di guerra anche in maniera paritaria. Come questo è successo a Gaza, sta succedendo insomma in Cisgiordania, succede un po' meno in Cisgiordania, ma succede, e succede in Libano, insomma ci sono stati bombardamenti anche nella periferia di Damasco nei giorni scorsi. Il governo di Israele vota sì alle incursioni, Netanyahu: iraniani sarete liberi. Conflitto in Medio Oriente, invasione limitata dall'esercito israeliano in territorio libanese, se entrate siamo pronti, risponde Hezbollah. Netanyahu: gli iraniani sarete liberi, appello di Biden per il cessato il fuoco. Insomma Biden ormai veramente anche basta. Mi piacerebbe ritrovare, poi lo commentiamo insieme, leggervelo, non so se l'avete letto o sentito nei giorni scorsi, il discorso di Kamala Harris sulla questione di Hezbollah, un discorso allucinante di una che non sa manco dove sta e non ha mai capito niente di politica estera, nei confronti insomma diciamo Biden e i suoi svalvolamenti sembravano più attinenti alla realtà, parlando insomma del pericolo di Hezbollah del mondo, degli attentati di Hezbollah del mondo, insomma veramente un discorso delirante, allucinante, di una candidata alla presidenza del Consiglio degli come presidente degli Stati Uniti d'America, che fondano gli Stati Uniti quasi tutta la loro politica sulla politica estera, e quindi è interessante insomma sempre sentire cosa dicono per non farsi ammaliare anche o non pensare che poi la questione dei democratici possa essere molto diversa dai repubblicani per quanto riguarda la politica estera degli Stati Uniti d'America. Molto bene, questo è stato detto ieri anche, c'è stata la presentazione dell'ultimo libro di Ilan Pappé, Ilan Pappé alla libreria insomma sull'Appia, in cui lui stesso diceva la sinistra italiana ha preso non si sa quanti abbagli, andando a pensare che la sinistra israeliana potesse essere diversa dalla destra per quanto riguarda la questione insomma, di terra di Palestina, perché sono stati loro insomma a portare il sionismo in quella terra, quindi, e questo insomma vale un po' anche per gli Stati Uniti d'America. Quindi il Corriere della Sera parla dell'invasione limitata, bisogna capire che cosa intende, che cosa vuol dire invasione limitata. E al centro pagina il Sole 24 Ore mette una foto di Trump, The Apprentice. Tice. Arriva nel cinema lo staff di Donald, falsità, si parla di un film, attacca, nega le sconfitte, il film sul giovane Trump uscirà prima delle elezioni americane, The Apprentice, il film sull'infanzia professionale, le nuove esperienze di Donald Trump, imprenditore, showman, politico ormai di lungo corso. E, Antonio Polito firma l'editoriale del Corriere della Sera, i nemici e gli amici in guerra. Può sembrare cinico dirlo, perché tutti odiano le guerre come l'atto più atroce che possa compiere il genere umano, e tutti dobbiamo aver rispetto di ogni vita, anche di quella del peggior delinquente, ma uccidere i capi di Hezbollah è di gran lunga più comprensibile e moralmente accettabile che uccidere decine di migliaia di palestinesi inermi. Questo è il solito guerra fondaio, guerra del Corriere della Sera e del di Polito. Non è certo per motivi etici che l'azione chirurgica di Israele in Libano ha subito molto meno condanne dell'invasione di Gaza. Parlare di operazione chirurgica dopo un anno di narrazione in questo senso e di uccisioni indiscriminate, insomma ci vuole bel pelo sullo stomaco, Antonio Polito, ripeto, vorrei capire anche insomma come la notte dormite tranquilli pensando che no? Con queste parole che dite e che alimentano un'indiscriminata uccisione soprattutto insomma di una popolazione, quella araba, molto giovane, quindi anche di molti ragazzini e di molti ragazzi e ragazze giovani, e come si possa pensare che ci possa essere una guerra chirurgica dopo che ci viene raccontato dal 1990 l'invasione in Iraq, che gli Stati Uniti fanno le operazioni chirurgiche, insomma, o addirittura in passato, questo non è mai stato, ripeto, bombardare con gli F-35 e creare crateri di 35 metri non si può chiamare operazione chirurgica, e neanche che vengano uccisi soltanto anche su questo insomma avrei molto da ridire. Comunque i capi di Hezbollah, questo insomma continua poi Polito a pagina 36, ma ce lo risparmiamo perché tanto quello è la linea del Corriere della Sera. Goffredo Buccini sul Corriere ci parla anche dell'Ucraina e i buoni propositi, ovviamente insomma qui la narrazione è completamente diversa, diciamocelo una buona volta, noi occidentali e gli ucraini siamo fatti per non capirci e non è che loro non provino a spiegarsi, è che le basi di dialogo sono troppo distanti. Le invocazioni di Zelensky e dei suoi ci arrivano flebili, voci da un altro mondo, stiamo al loro fianco, certo, fino alla vittoria, andiamo ripetendo, talvolta preghiamo per la martoriata Ucraina, ma c'è un limite, insomma, noi, dopo quasi 80 anni di pace e di progresso, seduti in salotti che saranno ben riscaldati per l'inverno, ci arrovelliamo sul da farsi. Ovviamente, ripeto, questa è la linea molto guerra fondiaria del Corriere della Sera, che insomma anche questo insomma qui un po' si dovrebbero tanto vergognare, anche capire come vanno a dormire la notte tranquilli su questo. Gli affari, i legami con i clan, le violenze, 19 arresti tra i capi ultra di Inter e Milan. Inzaghi, chiedi altri 200 biglietti, le intercettazioni, i consigli della curva nord. Inzaghi tira fuori la gara. Inizio 2023 l'Inter fatica e poi club e il rischio del commissario, l'inchiesta e gli effetti e tutto viene firmato da Cesare Giuzzi sull'appunto le curve dell'Inter Milan che regolarmente subiscono insomma arresti e via dicendo. Nuovo governo, si parla delle elezioni, nuovo governo in Austria, l'Austria nel caos e sull'ultradestra lite Salvini Tajani, la strada che porta a un nuovo governo a Vienna sarà lunga, irta di ostacoli e per nulla scontata quanto al punto di arrivo. Lo storico 28,9% ottenuto dalla FPO non basta per una maggioranza e Herbert Kickl dovrebbe cercarsi degli alleati per diventare cancelliere. Le reazioni in Italia per Antonio Tajani, ogni rigurgito neonazista va respinto, mentre per Salvini non c'è nessun allarme neonazista in Austria. Alto la dish line, basta polemiche, la leader PD e le alleanze, di firma di Maria Teresa Meli e poi si ritorna sugli esteri perché lo firma quel genio di Guido Golimpio. Teheran, gli 007, chi ha tradito Nasrallah, la morte, tutti i misteri. Fioriscono le speculazioni su chi abbia tradito Nasrallah nella lista dei sospetti, una talpa vicina alla leadership di Hezbollah, ma va, oppure l'Iran, in cambio avrebbero ottenuto concessioni diplomatiche, fine delle sanzioni, rapporto con l'Occidente, aperture economiche. Il terzo filone riguarda i libanesi e anche i sauditi che avrebbero collaborato con gli israeliani per creare un nuovo ordine nell'area, cioè, quindi praticamente Guido Olimpio dà uno spettro un po' su tutto senza dire praticamente nulla, cioè supposizioni che se potevano, cioè, ci potevamo arrivare anche da soli. Passiamo alla stampa, l'invasione del Libano, appunto se il Corriere è timido e parla di invasione limitata, invece la stampa mette in prima pagina una foto abbastanza appunto allucinante dei bombardamenti israeliani, l'invasione del Libano, l'esercito israeliano evacuate Beirut, gli USA solo blitz mirati, la Farnesina, gli italiani lasciano il paese, Netanyahu libererò anche l'Iran. Questo è il poi varie commenti, la scommessa ad alto rischio di Stefano Stefanini e poi il commento di Simona Siri su Friedman, Bibi verso il disastro. Si parla sulla stampa ovviamente anche della mafia a San Siro, i ricatti a Inter e Milan, arrestato il capo ultra difeso da Salvini, e la foto che viene messa la stampa è proprio una foto di Salvini con il capo ultra, parcheggi, biglietti, trasferti, merchandising, ricchi business criminali che garantiscono una montagna di soldi dentro e fuori San Siro e che con la passione sportiva non hanno nulla a che vedere. Del resto, come diceva, intercettato il capo ultra nerazzurro Andrea Beretta, lo sai benissimo, io non faccio le cose per lo striscione, a me non me ne frega un emerito. Nessuno lavora per il popolo. Affari milionari ottenuti con le botte e le minacce che le curve di Inter Milan si spartivano in base a un patto di non belligeranza. e viene messo in mezzo anche Fedez e il suo rapporto con le curve. L'ultima saga tra tifosi e criminali se ne occupa Maria Laura Rodotà, sembra una serie truce di Netflix e va bene, questo insomma per chi lo volesse approfondire lo trovate sulla Stampa. Sulla Stampa si occupa di economia La Stampa al centro pagina: manovra, sale la pressione fiscale, nel piano di bilancio aumento delle accise del gasolio, nel 2025 la tassazione al 42,8%, mezzo punto percentuale in più rispetto al 2024, oltre un punto sul 2023. La pressione fiscale in Italia toccherà quota 42,8% nel prossimo anno e sarà stabile a quel valore almeno fino al 2026. Lo schema di base è contenuto nel piano strutturale di bilancio. Questo ci dice la Stampa, che ha un'analisi anche a firma di Stefano Lepri, quel potere d'acquisto che l'Italia non ha più, e un'intervista a Lollobrigida, io, l'Unione Europea e la sovranità del cibo. Un piano per debellare la peste suina in Italia, ma anche le sanzioni alle imprese che sfruttano i lavoratori e la sovranità alimentare che sbarca in Europa. Rivendica i risultati ottenuti in questi 23 mesi di governo il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Parla delle elezioni austriache anche La Stampa: rigurgito neonazista, l'allarme di Tajani, la Lega è ridicolo. Quindi ritorna anche su questo. E il buongiorno di Mattia Feltri si intitola I sicari. Il Papa, con linguaggio di stampo sudamericano, non estraneo al suo diffuso fascino. A chi offende mia mamma do un pugno, gli italiani sono da bastonare, ha chiamato sicari i medici che si prestano all'aborto, definizione consapevolmente brutale e credo inconsapevolmente scorretta. Sicario è chi prende denaro per uccidere qualcuno, mentre, come ha sottolineato Kusterman, un medico abortista non guadagna un euro in più di un medico obiettore. Che poi il Papa consideri l'aborto un omicidio non è bizzarro né contestabile. La donna non può rivendicare la proprietà e la determinazione del suo corpo, perché invece appartiene a Dio, come a Dio appartengono il corpo e la vita del bambino. Si può discutere all'infinito, ma le due posizioni sono inconciliabili e io sono felice di non essere medico e di non dover rispondere con la pratica quotidiana al dilemma, nel mio caso non religioso ma umano, su che cosa sia più giusto. Però dovrebbe essere chiaro che nessuna divinità, nemmeno quella rappresentata dalla Chiesa Cattolica, ha mai dissuaso gli esseri umani dal ricorrere all'aborto, sin dai tempi più antichi e con metodi artigianali o dozzinali e spesso cruenti, con strage di donne. Sempre Alessandra Kusterman ricorda il milione di aborti clandestini stimati all'anno dei 60, da quando, grazie ai radicali di Marco Pannella, l'aborto è stato legalizzato e anche grazie alla contraccezione, già paragonata da Francesco alle armi. I casi diminuiscono costantemente, l'ultimo dato ufficiale ne quantifica 63.000 nel 2021, con tutti i limiti, ma l'uomo sa da farsi da fare, talvolta anche senza Dio. Mattia Feltri, in tutti questi anni a te il femminismo, ma te dico, ma manco una figura femminile vicina a te veramente ti ha insegnato niente. Io invito questi maschi a almeno ascoltare un minimo quello che le donne dicono, oltre ancora a parlare esclusivamente al maschile, e anche in questo neutro un po' fastidioso, questo concetto di uomo universale che possa sempre mettere parola su tutto, giudicare tutto e comunque, anche se ti permetto di abortire, però due cose te le devo dire, perché la parola, insomma, sì, penso che te ce l'hai, ma non fino in fondo, quindi non è soltanto una questione, un problema religioso che è oggettivamente invasivo e anche anacronissimo, anche basta, siamo nel 2024 e ancora qua se crede che ci sia un Dio e che un Papa possa mettere bocca su tutto quello che gli pare, ma soprattutto, insomma, anche nella laicità mi sembra che due cognizioni ancora non ci sono, né sulla questione dell'aborto e dei radicali di Marco Pannella, quanto è stato bravo Marco Pannella, senza contare, insomma, anche tutto il movimento delle donne, ma paradossalmente anche delle cattoliche, e che la legge 194 l'hanno votata, ma anche tutta una continuare a mettere parola su quello che fanno le donne, cioè sull'aborto, senza mai parlare, che ripeto, insomma, già è stato detto, ma è anche abbastanza scontato, una donna rimane incinta anche perché c'è stato un uomo che la mette incinta, o comunque che partecipa alla messa incinta, insomma al concepimento, e che forse, insomma, anche mette due preservativi o pensarci un po' prima eviterebbe tante cose, no? Questo per dire che forse una riflessione sulla mascolinità e la sessualità maschile sarebbe anche giunto il momento, insomma. Mattia Feltri non so quanti anni c'ha, però veramente non gli è passato, non gli è entrato niente nel cervello. Continuiamo con la rassegna stampa quando sono le 8:35 minuti primi, se volete intervenire 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico. Fra poco torneremo sulla questione delle macchine, ricordando, insomma, sulla questione Stellantis, ricordandovi che il 18 ottobre c'è lo sciopero generale, ma il prossimo 5 ottobre c'è anche lo sciopero del tutto il mezzi di trasporto, se non ho capito male, questa volta proprio di 24 ore senza neanche le fasce di garanzie. Ennesimo appunto sciopero per quanto riguarda il trasporto pubblico, che ha oggettivamente tanti problemi, visto, insomma, anche in mano a chi siamo. Sulle tasse nei prossimi anni, aumentano le accise sul diesel, in bilico gli aiuti al ceto medio. Questa è la politica economica per quanto riguarda la stampa, pagina 2. Riparto da questo perché c'è la questione anche del diesel, di cui, insomma, il Sole 24 Ore si era occupato la scorsa settimana, e la decisione appunto di tassare o comunque aumentare le accise sul diesel per far sì che si venda sempre di più invece le auto a benzina normale. Mezzo punto percentuale in più rispetto al 2024, oltre un punto sul 2023. La pressione fiscale in Italia toccherà quota 42,8% nel prossimo anno, e sarà stabile a quel valore almeno fino al 2026. Lo schema di base a legislazione vigente è contenuto a pagina 189 del piano strutturale di bilancio. Nonostante le premesse e le promesse, il carico tributario del prossimo triennio sarà ridosso del 43%, il massimo degli ultimi anni. E c'è un'altra promessa del centrodestra destinata a saltare, l'abolizione delle accise sui carburanti. Nel PSB il governo annuncia un riallineamento verso l'alto delle imposte sul diesel, cancellando lo sconto rispetto alla benzina. Le promesse erano altre, almeno a parole. Il governo di Giorgia Meloni aveva rimarcato che ci sarebbe stata una graduale riduzione degli oneri fiscali nei prossimi anni. La realtà invece è che la pressione tributaria media crescerà ancora. Questo ci dice il Sole 24 Ore. Diciamo, viene anche si parla del progetto del vice ministro Maurizio Leo, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia, di far emergere a prezzo di saldo i redditi nascosti al fisco dalle partite IVA per recuperare gettito e destinarlo al taglio delle tasse per il ceto medio. Sembra sempre più in bilico la norma sul ravvedimento speciale, che consente di mettersi in regola per gli anni 2018 e 2022 per chi aderisce al concordato, è l'ennesima disperata mossa per rendere più attrattivo questo strumento, con un'aliquota tra il 10 e il 15%. Le partite IVA potranno mettersi in regola con l'Agenzia delle Entrate per i prossimi 2 anni senza subire ulteriori controlli e sanare anche il passato. Per tagliare l'IRPEF di 1 o 2 punti a favore del ceto medio, ovvero per i redditi tra i 35.000 e i 50-60.000 euro lordi l'anno, servono almeno 2 miliardi e mezzo. Come si possa pensare che con questi stipendi che ci sono oggi, 35.000 fino ai 50-60.000 sia un ceto medio, a me me lo devono proprio spiegare, cioè veramente, calcolando insomma gli stipendi, anche noi ci confrontiamo spessissimo tra di noi su quelli che sono gli stipendi medi, questi per 2 stipendi in un nucleo familiare sono dai 35 ai 60.000, perché insomma con la media dei 1.500-1.600 di stipendio medio che c'è in tutta la pubblica amministrazione, o comunque di stipendio medio un po' in tutta Italia, vorrei andare a capire come si può parlare dai 35.000 ai 60.000 euro il ceto medio in Italia, che è sceso, insomma il reddito medio è sceso, comunque non è stato equiparato all'inflazione, non c'è rinnovo dei contratti in nessuna categoria, tanto che ci stanno scioperi ovunque, perché i rinnovi del contratto e l'adeguamento all'inflazione non c'è minimamente stato, almeno negli ultimi anni, tanti anni, e quindi stiamo parlando di stipendi insomma fermi al passato, quando ormai quindi insomma, questo per la stampa il ceto medio sono i 60.000 euro lordi, anche se lordi però annui, che è interessante il rende interessante il concetto della stampa di classi sociali. C'è un retroscena di Ilario Lombardo, Meloni chiede il soccorso della grande finanza, cabina di regia a Chigi per i soldi di BlackRock, l'incontro con Fink, amministratore delegato del fondo, un comitato per gli investimenti su intelligenza artificiale, energia e trasporti. No alla grande finanza internazionale, urlava Giorgia Meloni dal palco di Vox a Marbella il 12 giugno 2022, 2 anni dopo il governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia apre il portone di Palazzo Chigi e il mercato italiano al più grande fondo finanziario del mondo. Il bagno di realtà del governo e dei soldi a disposizione vale più delle promesse elettorali dal facile suono populista. Ottantasette e nove, buongiorno alla compagna che sta all'ascolto.
Buongiorno a voi. E niente, mi fanno molto pensare parole di questo signore di bianco vestito che spaccia infamia. Io sono un'assassina, mentre i cappellani militari da lui benedetti, che vanno in guerra, vanno bene, come nonostante tutte le parole contro la guerra, non ha alzato il culo, non si è mosso, non è andato a Gerusalemme, non è andato da nessun'altra parte. Quello che mi interessa, che mi farebbe molto piacere, è che di fronte a questi insulti gravissimi, che perpetua, perché non è la prima volta che li dice, non è la prima volta che li argomenta, le donne, le compagne, io le denuncerei. C'è un signore che le chiama assassina, voglio dire, perché non fare un gruppone che lo denuncia? Perché veramente mi sono rotta le ovaglie, mi sono rotta l'ovaglio di questa figura sempre ambigua, che per carità dice delle cose giustissime contro la guerra, ma poi non fa niente, non fa niente, dice delle cose giustissime sulla povertà, ma rimangono immobili, vuoti, in tutta Italia del Vaticano, che non vengono aperti ai senza tetto. Poi certo, ogni tanto fa una bella cosa, manda a spintare in una busta quei soldi, copre quell'altro, come hanno fatto sempre, occupano tutti i posti. Tutti i posti, intendo tutti i settori di idee, di allora sono pacifisti e poi ci stanno quelli che sono per la guerra. Cioè veramente sono qualcosa di deluso, io non voglio essere chiamata assassina da un signore anziano, signore, anziano che vuole determinare la mia vita. Ma siamo tornati indietro di 50 anni, ragazzi. Allora, o le cose, la voce la siamo noi, in nostra difesa non sarà nessuno. Perché questi sono tutti tasselli, questi stanno a fare una carica di quelle infinite a tutti i livelli, a tutti i livelli. E seppure noi non ci liberiamo da questo finto sinistro, veramente finita, raga, perché veramente questi è una multinazionale delle coscienze, non so come dire. Vorrei sapere che ne pensate voi. Grazie.
Grazie a te. Beh sì, sicuramente. Diciamo che si dovrebbe un po' tornare, un po' forse l'abbiamo persa, del sano anticlericalismo, e anche insomma, visto che il potere che ancora si permette a determinati personaggi di aprire bocca e dare fiato ed essere spalmati su tutti i giornali, insomma, e anche ai insomma, cosiddetti giornalisti laici, che in fondo insomma, però un po' l'occhiolino glielo strizzano, e che ancora nel 2024, l'ho detto prima, insomma, si permetta alla Chiesa e a tutti i suoi parassiti di mettere bocca sui corpi delle persone in genere e su quello delle donne in questo periodo in particolare, e anche insomma insultando così gratuitamente, insomma, è veramente allucinante. Io con questo, insomma, già l'ho detto prima, concordo perfettamente. Spesso nel passato, insomma, delle cose, insomma, anche un po' più anticlericali erano più presenti. Sarebbe il caso, insomma, di non dimenticarlo mai, perché le religioni, non è che esistono solo le religioni degli altri contro cui scagliarsi. Noi la religione ce l'abbiamo ben dentro il nostro paese e nelle nostre mutande da sempre, insomma, da ormai da 2000 e passa anni, e quindi sempre anche un occhio a non pensare, insomma, a un occidente così libertario, emancipato, e insomma sempre perché è un attimo qua. Nove Radio Onda Rossa, ancora siamo qui a Via dei Volsci 56. Io volevo finire un attimo sulla questione finanziaria, appunto, dicevamo, il per poi insomma tornare a parlare di Palestina, di Israele, e appunto si diceva Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, appunto, e questo patto con l'alta finanza, in particolare un comitato composto dai principali collaboratori della Premier sarà l'interlocutore formale e istituzionale di BlackRock, è il risultato dei 35 minuti di colloquio tra Meloni e Larry Fink, il numero uno del fondo con sede a New York, che gestisce oltre 9 trilioni di dollari di patrimonio globale, 102 miliardi per conto di clienti italiani. I due si erano già visti a Borgo Ignazia nel corso del G7 durante la Partnership for Global Infrastructure and Investment, copresieduta dalla Presidente del Consiglio e dalla Presidente John Biden. Secondo una nota di Palazzo Chigi, il gruppo di lavoro che verrà costituito a breve sarà una sorta di cabina di regia, avrà il compito di individuare e coordinare i progetti che andranno in sviluppo in collaborazione con BlackRock. E via dicendo, non si può escludere una collaborazione con Enel, con il fine ultimo di raccogliere la sfida energivora della AI. I dialoghi sono a buon stadio di avanzamento, ma l'intenzione di BlackRock è quella di mantenere la massima prudenza. Si tratta di un dossier molto delicato che ha richiesto una discussione dettagliata sui prossimi passaggi. Il colosso statunitense è già ampiamente presente con i suoi miliardi in grandi aziende e banche italiane e dal momento che è il secondo azionista di Enel dopo lo Stato italiano circolano indiscrezioni riguardo un'ulteriore salita nel capitale della società energetica guidata da Flavio Cattaneo. Va bene, questo per quanto riguarda Enel, quindi diciamo continua la come questa sia anche una vera guerra, non solo per la distruzione dell'economia primaria tedesca e per mandare insomma più o meno in default la Germania, per poi appunto far immettere, grazie insomma allo zerbino Meloni, il capitale straniero, soprattutto statunitense, e riequilibrare le politiche europee. E negli stessi mesi in cui, dopo aver acquistato il 3% di Leonardo, sempre BlackRock, dovrebbero finanziarsi le trattative con SACE, gruppo assicurativo finanziario di sostegno alle imprese nazionali controllate dal Ministero dell'Economia. In ballo c'è la gestione di asset fino a 3 miliardi di euro, ma gli obiettivi di Fink sono tanti altri. Nel confronto con Meloni sono stati toccati possibili partecipazioni pure nel settore idrico, nei trasporti, BlackRock ricordiamo è già dentro Italo, in strutture portuali, aeroportuali, e si è discusso di un ruolo di primo piano all'interno del piano Mattei. Meloni cerca risorse per finanziare tutti i progetti di sviluppo che faticano a essere avviati con i paesi africani e Fink ha già un'idea su quali strumenti utilizzare. BlackRock sta lavorando a un secondo fondo sulla finanza climatica al quale vuole che partecipi anche l'Italia. Questo avviene parallelamente al crollo delle borse, meno 14,7% in Piazza Affari. E Stellantis taglia le stime, appunto Stellantis, scusate, meno 14,7%, rivisti gli obiettivi per margini e free cash flow. Pesa la performance in Nord America, il lunedì nero del settore, cadono tutti i titoli, il comparto perde il 4% in Europa, male anche Ford e GM. Ce ne parla a pagina 3 il Sole 24 Ore, a firma di Alberto Anni Chiarico. Lunedì nero per l'auto, alle prese con una flessione della domanda e cost in pressing, Stellantis ha rivisto le stime dei risultati del 2024. Si parla nell'articolo anche della questione cinese degli Stati Uniti d'America, la riduzione del margine operativo atteso secondo il gruppo guidato da Tavares è correlata per circa 2/3 alle azioni correttive in Nord America. Quindi insomma diciamo che poi il titolo crolla sempre per questo legame indissolubile con gli Stati Uniti d'America. Manca l'attesa di vendite inferiori nel secondo semestre in diverse aree. Ricordiamo, già l'avevamo detto l'altra volta, di tutta la politica sulla questione del diesel legata al fatto che il diesel è monopolio tedesco, quindi la guerra fondamentalmente al diesel. Io diciamo che per me le macchine dovrebbero essere scomparire tutte, cioè anche cioè, questa questione di continuare a produrre automobili per me la trovo aberrante. Tuttavia c'è dietro un appunto un continuo sulla questione delle auto, anche qui insomma continua la politica negativa nei confronti della Germania e E questo, insomma, l'altra settimana l'avevamo letto sul diesel e quest'oggi anche sulla, continua appunto sulla, sulle case automobilistiche. Il gruppo ha spiegato, la nota ha accelerato il piano di normalizzazione dei livelli di stock negli Stati Uniti con l'obiettivo di non più di 330.000 unità in giacenza presso la rete entro la fine del 2024 rispetto al precedente termine del primo trimestre 25. Ma più che la concorrenza cinese inesistente negli Stati Uniti e ancora agli albori in Europa, Stellantis è di fatto assente in Cina. È proprio la domanda sul mercato nordamericano la causa numero uno del crollo. Centinaia di migliaia di veicoli a fine ciclo caratterizzati da bassa domanda e prezzi ritenuti troppo elevati dai consumatori. Nell'offensiva di 20 nuovi modelli per il 2024 era stato annunciato tra quelli già in produzione proprio il nuovo Ram 1500. Il 21 agosto, un mese dopo aver presentato i conti di metà anno con il dimezzamento dell'utile, Tavares è volato a Detroit per una visita di 3 giorni. Obiettivo: sviluppare una nuova strategia e rassicurare concessionari, dipendenti e investitori. Una settimana fa sono diventate più pressanti le voci di un avvicendamento al vertice, anche se il gruppo ha parlato di una regolare pianificazione per la successione, visto che il mandato del CEO scade ad inizio 26. Intanto il consiglio di amministrazione si riunirà il prossimo 9-10 ottobre negli Stati Uniti per valutare le scelte più immediate. Che cosa può succedere adesso? Secondo i broker italiani Equita e Akros, le nuove stime mettono a rischio i programmi di dividendo e di riacquisto di azioni della casa automobilistica. Va bene, questo per quanto riguarda la questione di Stellantis e la questione delle case automobilistiche che comunque nei decenni hanno portato milioni e milioni di persone, di operai al lavoro. E si parla sul Sole 24 Ore anche dei mutui, il bazooka di Pechino, le borse cinesi vanno in rally. Passiamo agli esteri, sempre dal Sole 24 Ore, insomma, ricordandovi che poi c'è poco da fare rassegna stampa, mai come in questo periodo, insomma, bisognerebbe stare in piazza tutti i giorni. Fonti USA, invasione di terra in Libano vicina, Hezbollah, siamo pronti. In Medio Oriente per il Sole 24 Ore ci sta, qui non viene neanche firmato, comunque. La cosa che vi volevo leggere, la Cisgiordania: ci sentiamo di vivere dentro un carcere, da Ramallah a Valentina Furlanetto, per la ricetta del Muscan servono pollo, cipolle, mandorle, cardamomo e 2 ingredienti che a volte non ci sono: acqua ed elettricità. E a parlare una scrittrice palestinese, un'attivista per i diritti delle donne, ma soprattutto una cuoca con il senso dell'umorismo. È il suo modo per spiegarmi che a Ramallah, in Cisgiordania, l'acqua e la corrente elettrica non sono sempre disponibili. Se Smotrich vuole, oggi mangiamo, dice Fida accompagnandomi a casa sua. Da quando è iniziata la guerra a Gaza ci vogliono anche 2 ingredienti in più: nervi saldi e fortuna. La fortuna è necessaria anche per andare al mercato. I cancelli che l'autorità israeliana apre e chiude arbitrariamente sul territorio talvolta sbarrano la strada mentre guidi per prendere un ortaggio che ti serve per cucinare, per andare in ospedale o per raggiungere il luogo di lavoro. I posti di blocco si sono moltiplicati, la vita è peggiorata, ci sentiamo come dentro un carcere, circondati da cancelli controllati. I soldati salgono anche sugli autobus dei bambini che tornano a casa spaventati, racconta Fida. L'altro ingrediente sono i nervi saldi che devi avere quando un missile viene intercettato in aria, come è accaduto sabato 28 settembre nella zona di Mizpeh. L'esplosione si è sentita anche a Ramallah nel giorno in cui il leader di Hezbollah, Nasrallah, è stato ucciso. Una notizia importante che Vadid al-Omai, direttore dell'ufficio di Al Jazeera a Ramallah, vorrebbe raccontare sui telespettatori in video, ma non può perché l'ufficio della TV è stato chiuso dalle autorità israeliane il 22 settembre. Ci vogliono intimidire. Quando le forze di occupazione israeliane e l'esercito sono entrati nel nostro ufficio in Manara Square, erano armati e molti anche mascherati. Hanno mostrato un ordine dicendo che era della Corte di Giustizia, spiega mostrando un foglio di carta, ma invece una carta firmata dal comando militare. Non vogliono che raccontiamo cosa accade nella West Bank, è un attacco alla libertà di espressione, alla libertà di stampa, contro i diritti umani. Se avessero solo voluto chiuderci, avrebbero potuto mandare una mail. Il fatto che siano arrivati con i mitra spianati e maschere in faccia significa volerci intimidire. Le intimidazioni non arrivano solo dalle autorità militari, ma anche dai coloni. Adel Sabana, il direttore operativo del centro per i giovani palestinesi Sharek, vicino alla cittadina palestinese di Kafr Nima, da qualche anno lì a fianco è spuntato un avamposto di coloni che poi è diventato un insediamento vero e proprio. Inizialmente un posto illegale per la stessa legge israeliana. 7 anni dopo aver costruito il centro è nato questo avamposto di coloni, dice Sabana, indicando un gruppo di case sopra la collina. Da allora la situazione per noi è molto complicata. Prima di tutto hanno chiuso la strada principale che usavamo per venire qui, così abbiamo dovuto costruire un'altra strada più tortuosa, più stretta. Dopo il 7 ottobre questi atti vandalici sono aumentati. Lo vedi questo buco nel vetro della finestra? È uno sparo. Qualche mese fa hanno sparato contro i vetri e poi sono venuti e hanno picchiato degli impiegati che lavoravano qui durante la stagione della raccolta delle olive. Ci hanno impedito di raccogliere le olive e di entrare nel villaggio. Gli spari servivano a intimidirci e a spingerci a lasciare il centro. Sempre maschi alfa, no? Quanto sono bravi coi mitra in mano. Siria, giallo sulla morte del fratello di Assad. Dopo il raid IDF, di questo articolo e di questa notizia ne parla solo il Sole 24 Ore. Maher al-Assad, fratello del presidente Bashar al-Assad, potrebbe essere stato bersaglio e ucciso in un raid israeliano fra il 29 e il 30 settembre. Lo riportano fonti mediatiche non confermate, anche se alcune testate si limitano a parlare di un attacco dell'IDF sull'abitazione del generale nei pressi di Damasco. Maher, 56 anni, è il comandante della quarta divisione corazzata, un corpo d'élite dell'esercito siriano, e viene considerato fra gli uomini più influenti della Siria dopo il fratello Bashar. La voce sulla morte di Maher al-Assad si ricorrono da anni con ricostruzioni diverse, inclusa quella che gli imputa la perdita di un arto in un bombardamento nel 2012 di una riunione dell'intelligence del regime siriano. Fonti dell'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, con sede nel Regno Unito, hanno dichiarato alla testata The New Arab che l'abitazione appartiene alla quarta divisione ed è spesso frequentata da esponenti di Hezbollah e del corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Le stesse fonti smentiscono che Maher sia stato ucciso o anche solo ferito nel blitz. Corriere della Sera, pagina 5, parla della manifestazione del prossimo 5 ottobre a Roma, ne parla insomma dopo tutti gli articoli sul Libano. Manifestazioni pro-Palestina a Roma, sfideremo di nuovo il divieto della questura. Un anno dal 7 ottobre, Piantedosi vorrebbero celebrare un eccidio. Di Rinaldo Frignani, gli organizzatori scenderanno in piazza comunque, annunciano circa 30.000 partecipanti per le due manifestazioni pro-Palestina del prossimo 5 ottobre a Roma, a un anno dall'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, vietate dalla questura per motivi di ordine pubblico. Dalla piramide a Piazza Vittorio, a 5 giorni dall'evento, la macchina della sicurezza è già in moto, perché è probabile che la capitale sia comunque al centro di iniziative del movimento palestinese antagonisti. Gloria ai martiri, gloria alla resistenza, la lotta continua. 5 ottobre, manifestazione nazionale a Roma, scrivono sui social i giovani palestinesi, parlando di 4 leader della resistenza palestinese assassinati in Libano dallo Stato sionista. Messaggi preceduti in un'apparente alleanza di piazza da quelli della rete Liberi di Lottare, che si propone di fermare il DDL 1660, ovvero il nuovo pacchetto sicurezza della maggioranza approvato dalla Camera e adesso al vaglio del Senato. La data è sempre il prossimo 5 ottobre alle ore 14 alla Piramide Cestia, una giornata che per i promotori dovrebbe diventare la scintilla di un'opposizione che attraversi l'intero autunno. Al momento il no della questura riguarda i preavvisi presentati dall'UDAP, l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, e proprio dai giovani palestinesi che attendono la risposta del TAR al loro ricorso. L'attenzione dei vertici dell'ordine pubblico è massima, in settimana coordinate dal Viminale sono previste riunioni in prefettura e in questura, dove domani arriverà il nuovo questore Roberto Massucci. E a parlare l'UDAP auspica che il TAR possa sventare un grave precedente antidemocratico. Noi non vietiamo quasi mai le manifestazioni, risponde Piantedosi, ma i preavvisi dei cortei tendevano a celebrare l'esaltazione di un eccidio. Qualcuno in barba al divieto pensa di manifestare. Esiste una posizione di principio e una operativa, vedremo. Questo è per quanto riguarda la manifestazione del 5 ottobre. Continuiamo con la rassegna stampa. Vi volevo leggere un articolo che prendiamo dall'Altra Economia, a firma di Duccio Facchini, che penso sia il direttore proprio dell'Altra Economia, datato 1 ottobre, quindi oggi. Le forniture di Leonardo a Israele dopo il 7 ottobre, smentito il governo. La multinazionale conferma ad Altra Economia le assistenze e l'export di pezzi di ricambio per i velivoli M346, sui quali si addestrano i piloti dell'aviazione di Tel Aviv. L'esecutivo aveva assicurato pubblicamente lo stop. Non è andata così. Assistenza tecnica da remoto, senza presenza di personale nel paese, riparazioni materiali e fornitura di cambi. E quanto ha fornito Leonardo a Israele dopo il 7 ottobre per la flotta di velivoli addestratori M346 prodotti da Alenia Aimecchi Armacchi, controllata dall'ex Finmeccanica e consegnati in precedenza a Tel Aviv tra il 2014 e il 2015. Lo ha confermato la stessa Leonardo ad Altra Economia. L'Italia ha perciò ufficialmente continuato a esportare materiale d'armamento a Israele anche dopo l'avvio dell'offensiva militare sulla striscia di Gaza. E sappiamo anche per quanto per l'anno 2024, ci ha risposto Leonardo, è previsto un valore complessivo di circa 7 milioni di euro per le attività di supporto logistico per la flotta di velivoli da addestramento M346. È bene precisare che gli aerei in questione non sono impiegati direttamente in ambito bellico e non sono dotati di armamento proprio in quanto addestratori. L'aspetto sensibile però è che questi sono utilizzati come palestra dai piloti della Israel Air Force per poi condurre altri caccia in teatri di guerra. Stiamo parlando di quell'aeronautica che da un anno sta bombardando senza sosta la striscia di Gaza con conseguenze umanitarie catastrofiche per la popolazione civile. Quando questo numero va in stampa, a metà settembre i morti accertati sono oltre 41.000, i feriti più di 95.000, gli sfollati 2 milioni, eccetera, eccetera. Sappiamo insomma che nel frattempo la situazione è peggiorata. Le rassicurazioni dispensate pubblicamente mesi fa dal governo Meloni per bocca del ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio Tajani e del titolare della difesa Crosetto, dopo essere mutate nel corso del tempo, sono dunque smentite. Tajani aveva dichiarato a gennaio che da quando sono iniziate le ostilità abbiamo sospeso tutti gli invii di sistema d'arma o materiale d'armamento di qualsiasi tipo, sentenziando è tutto bloccato, ma non è così. Qualche mese prima il ministro Crosetto aveva scritto su X che dopo il 7 ottobre le vendite erano state sospese e non era affatto così. Che la versione dell'esecutivo facesse acqua da tutte le parti lo avevamo già mostrato nel corso dell'anno grazie a un'inchiesta condotta sul nostro sito proprio da Giorgio Beretta, analista appunto dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere. Bastava analizzare le statistiche del commercio estero pubblicate dall'Istat o i dati delle agenzie delle dogane e dei monopoli ottenuti tramite accesso civico generalizzato o soltanto leggere la memoria depositata dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato a difesa del governo nell'ambito di un ricorso d'urgenza promosso al Tribunale Civile di Roma da un avvocato di Gaza al quale è stata sterminata la famiglia a fine 23 per l'asserita complicità italiana con Tel Aviv. Quindi c'è stato un ricorso da parte di un avvocato palestinese di Gaza proprio contro. Che vergogna, veramente una vergogna. L'avvocatura aveva contraddetto il governo riconoscendo che sì, qualcosa di militare dall'Italia era finito in Israele, ma solo documentazione tecnica e corsi di formazione, in cui il destinatario finale è situato in paesi terzi. Di fronte a quelle evidenze è iniziato un gioco all'equivoco, prima mettendo in discussione l'attendibilità delle statistiche dell'Istat, pensa te, poi contestando la classificazione della categoria merceologica relativa ad armi e munizioni o quella di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi. Che vergogna, che paese. Veramente. Poi Altra Economia mette ovviamente tutte le statistiche e anche i numeri veri delle esportazioni e i dati in euro di quanto appunto è stato in parallelo al 2022-2023, il primo semestre del 2024, quali sono le province che hanno esportato di più nella categoria merceologica armi e munizioni. Abbiamo il Brescia ovviamente, Lecco più di tutti, anzi più di tutti abbiamo Viterbo, quindi ce lo troviamo insomma anche nella nostra regione, e poi Lecco, e poi Brescia, Bergamo, Genova e Roma anche ovviamente. Questo per quanto riguarda l'export invece di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, mette la provincia di Varese, perché fondamentalmente è là che avvengono queste fabbricazioni ed esportazioni in parallelo con tutti tutti gli altri paesi europei. Il muro di gomma innalzato dinanzi alle nostre istanze a gennaio dall'Unità per l'autorizzazione dei materiali di armamento in seno alla Farnesina e poi ribadito dal vice ministro degli esteri Cirielli in Senato a fine maggio ha fatto il resto. I numeri reali smentiscono le chiacchiere? Bastava cambiare versione in corsa come se nulla fosse. Lo ha fatto il ministro della difesa Crosetto a novembre 2023 via social, indicava vendite sospese eccetera eccetera, insomma questo l'abbiamo visto, ma anche anche Tajani, ma questo non è avvenuta. Ora la nota ufficiale di Leonardo sulle forniture per gli M346 segna una prima e una dopo, spazzando via mesi di fumo negli occhi ed esponendo l'Italia a potenziali, potentissime ricadute in termini di violazione del diritto internazionale, perché poi ci sono le sanzioni che dovrebbero essere applicate a tutti quei paesi, cominciare insomma dagli Stati Uniti, la Germania, l'Italia, che continuano ad esportare armi in un paese che sta portando avanti un genocidio. E quindi va bene questo, poi l'articolo insomma è molto lungo, se lo volete leggere lo trovate su Altra Economia, quindi conclude l'articolo: rimane una grande amarezza e riguarda la già citata causa promossa quest'anno dall'avvocato Abdalati contro il governo italiano di fronte al Tribunale Civile di Roma per complicità dello Stato italiano per l'annientamento della sua famiglia a Gaza. Il 7 dicembre scorso ha perso infatti in un colpo la madre, il fratello, la nipote, la cognata e la sorella per mano dell'aeronautica israeliana. A metà luglio 2024 i giudici della seconda sezione civile gli hanno dato torto nel merito, ritenendo infondata l'asserita violazione delle leggi sulle armi italiana. Abdalati e i suoi legali del Foro di Torino avevano portato come prova anche le nostre inchieste sull'export di materiali d'armamenti con i dati Istat dell'Agenzia delle Dogane, oltre le parole di Tajani sul pezzo di radio. Non sussiste prova che il governo abbia continuato a vendere armi anche dopo il 7 ottobre, si legge però nell'ordinanza, che è arrivata a mettere in dubbio pure la genuinità delle nostre fonti, che sono aperte e consultabili, e la scaturigine ufficiale di una tesi bollata come meramente suggestiva. Peccato che i fatti, da oggi supportati dalle dichiarazioni della stessa Leonardo, dicono il contrario. Non c'è bisogno di un addestratore per prenderne atto. Questo appunto per quanto riguarda quello che sta succedendo e la complicità totale dell'Italia nel genocidio in corso.
Now's the time to introduce the joint. This is the real action, the pot party, the trippers, the grasshoppers, the hipwings, all gathered in secrecy and flying high as a kite. Forget it, man, and get with the countdown. Shake this square world and blast off for Kicksville.
Allora, volevo anche leggervi un articolo a firma di Gideon Levy questa mattina, questi giorni, non penso sia del 30 settembre, da Gideon Levy: il barbara gioia di Israele per l'assassinio di Nasrallah è un nuovo minimo per la società israeliana. Questo è un articolo che trovate su Haaretz, che viene intervistato anche da Democracy Now. Parliamo con il giornalista di Haaretz, Gideon Levy, a Tel Aviv, che dice che l'assassinio del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah venerdì è stato accolto con gioia barbarica da gran parte della società israeliana. Stiamo scendendo sempre più in basso, credendo sempre di più in una sola cosa, vale a dire nell'uccidere e nella distruzione, dice Levy, che avverte che è molto probabile che Israele lanci un'invasione di terra del Libano e continua ad espandere la guerra finché godrà di un sostegno illimitato degli Stati Uniti. L'escalation in corso nella regione arriva dopo un anno di solo bombardamenti e rifiuto di qualsiasi tipo di diplomazia, dice Levy, che viene intervistato dalla presidente, insomma, dalla portavoce Democracy Now, che vi invito, insomma, spesso a leggere, perché è anche scritto, ma anche ad ascoltarla, che è una televisione indipendente americana che tanto si è occupata anche di Medio Oriente e Palestina, Amy Goodman, che appunto quando va in onda Amy Goodman dice: "This is the Democracy Now, the War and Peace Report", è appunto la report della pace e della guerra. Fa un'intervista, una lunghissima intervista che trovate sul loro sito, appunto, proprio a Gideon Levy, proprio mentre Israele colpisce il centro di Beirut, lo Yemen e Gaza. Parliamo dell'altro giorno in cui contemporaneamente Israele ha bombardato la periferia di Damasco, appunto abbiamo letto prima, in cui si vocifera sia morto il fratello di Assad. Ha bombardato lo Yemen, ha bombardato Gaza, ha bombardato il Libano contemporaneamente, no? Poi, a proposito di aeronautica e del coinvolgimento anche dell'Italia, uccidendo il leader di Hezbollah, una delle figure più potenti della regione. Siamo raggiunti da Gideon Levy, un giornalista israeliano, autore ed editorialista per Haaretz, perché membro del comitato editoriale. Il suo pezzo, il barbaro, la barbara gioia, Glee, è il termine usato da Gideon Levy, Glee di gioia di Israele, tradurrei gioia, insomma, ma anche forse qualcosa di ancora più profondo, per l'assassino di Nasrallah è un nuovo minimo per la società israeliana, un nuovo, insomma, comunque di sentire. Va bene, qui Gideon Levy dice: questo pensiero che Israele possa risolvere tutto con la forza e che la guerra sia sempre la prima risposta a tutto deve cambiare, perché altrimenti un giorno ci troveremo davvero totalmente soli nel mondo. Anche gli Stati Uniti, che sostengono Israele ancora ciecamente e automaticamente, e devo sottolineare nel tuo spettacolo che gli Stati Uniti sono un partner a pieno titolo per tutto ciò che Israele sta facendo nell'ultimo anno, incluso il massacro di Gaza, anche gli Stati Uniti si sveglieranno un giorno. E poi cosa? Per esempio, uno dei canali principali della TV israeliana, un giornalista in diretta, quando c'è stata appunto l'uccisione di Nasrallah, stava distribuendo cioccolatini. Questo è lo spirito in Israele, questo è lo spirito. Un altro importante editorialista ha scritto: l'abbiamo distrutto come una lucertola. Questi commenti dei giornalisti in Israele per l'uccisione di Nasrallah. Se questa è l'atmosfera, questa è la mentalità, questo è anche lo spirito del tempo, quindi sarà molto difficile cambiare le cose, perché stiamo scendendo troppo in basso, sempre più in basso, credendo sempre di più in una cosa, vale a dire nell'uccidere e nella distruzione. Non riesco a vedere uno scenario in cui Israele non stia andando per un'operazione di terra. In primo luogo sarà come al solito presentato come molto molto limitato, lo diceva anche il Corriere della Sera, infatti limitato nel tempo, limitato nel territorio. Siamo stati in quegli spettacoli molte volte, insomma, in quegli scenari, in quei posti, insomma, l'ennesima invasione di Israele del sud del Libano, l'ennesima, in un momento, insomma, anche il Libano in cui particolare, perché poi si prepara sempre tutto, prima a livello economico e poi si arriva con le truppe. Come al solito stiamo entrando in quelle cose senza avere alcuna idea di come ne usciremo. Guarda Israele a Gaza, nessuno ha idea di come stiamo uscendo da Gaza. Israele ripeterà lo stesso errore con il Libano, usando la scusa e la passività del mondo che consente di Israele di fare quello che vuole. Tutta questa mentalità di bombardamento e bombardamento da un anno ormai è solo bombardamento e rifiuto di qualsiasi tipo di diplomazia. C'erano infatti degli accordi per liberare gli ostaggi, Israele ha detto di no. Al cessato il fuoco Israele ha detto di no, ancora al cessato il fuoco in Libano Israele dice di no. Questo non garantirà la sicurezza in Israele, per non parlare del prezzo che l'altra parte sta pagando, ma anche la sicurezza di Israele non migliorerà. Ora siamo in una situazione meno buona rispetto a un anno fa, posso dirti che a Tel Aviv siamo più spaventati di quanto non lo fossimo un anno fa. Questa è una parte appunto dell'intervista che Democracy Now, che vi invito insomma spesso a leggere, a guardare, ad ascoltare, porta avanti, insomma, intervista appunto a Gideon Levy di Haaretz. Questo anche per dare voce un po' a quelle che sono le parole di quella parte, insomma, veramente molto piccola, di israeliani che sono veramente contro quello che sta accadendo. Ieri appunto abbiamo visto e sentito anche la presentazione dell'ultimo libro di Pappé insomma, che ha fatto un discorso anche molto bello, speriamo di poterlo rimandare dai microfoni della radio, proprio su quasi l'inesistenza dell'opposizione dentro Israele. Il 90% insomma della popolazione di Israele è a favore di quello che sta accadendo del genocidio, è a favore del genocidio, questo è quanto. Allora andiamo a concludere la rassegna stampa, oggi vi lasciamo un po' prima con una parte romana della cronaca di Roma del Corriere. Giorgio e Beatrice, vite spezzate sull'Olimpica perché mancava il guardrail. Il guardrail montato sull'Olimpica all'altezza di via della moschea avrebbe salvato la vita di Giorgia e Beatrice di 20 e 22 anni, morto l'11 luglio del 2022 dopo un salto di corsia con l'auto, una disgrazia per cui due funzionari del SIMU, entrambi in tempi diversi alla guida del Dipartimento Sviluppo, Infrastrutture e Manutenzione del Campidoglio, sono stati rinviati a giudizio. L'accusa: omicidio stradale per non aver provveduto a montare lo spartitraffico. Il processo inizierà nel gennaio 26 e sarà un processo a suo modo storico, vista la scia ultraventennale di morti e feriti causati dalla mancata installazione di un guardrail in quel punto dell'Olimpica. Il Corriere della Sera Roma apre con la foto di due ragazze. Il titolo è anche sul giubileo: progetti a rischio, salta la riqualificazione di Villa Sciarra, altre 8 opere dovranno essere riviste. Si parla anche che il comune ha stanziato 100 milioni destinati a una serie di interventi urbanistici nelle periferie, da Corviale a San Basilio, alla Magliana a Primavalle. I fondi verranno utilizzati per realizzare opere di illuminazione pubblica, marciapiedi, reti potabili e fognature nei piani di zona. Previsti anche interventi per migliorare la socialità con la realizzazione di parchi e aree sportive. Il sindaco Gualtieri, affiancato dall'assessore, spiega: il nostro obiettivo è colmare ritardi non più accettabili, perché non ci possono essere quartieri di serie A e serie B. Poi, case occupate dai Casa Monica, appartamenti alle famiglie Casa Monica di Silvio da 40 anni senza titolo nelle case di Atria a Ciampino. L'omicidio: uccide un fratello e ferisce l'altro. un diario, alcuni quaderni con preghiere, scritti farneticanti su chiesa e demonio, e quello che i carabinieri hanno sequestrato nella camera di una 65enne, sempre a Ciampino. E in più, in giunta si parla, secondo il Corriere della Sera, di lite tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, e sul riassetto degli equilibri nell'esecutivo regionale di Francesco Rocca. Infatti la Lega, con il segretario regionale Bordoni, ha annunciato che vorrebbe rafforzarsi, pur avendo solo un consigliere alla Pisana e due assessori, ma dentro Forza Italia cresce la tensione e cercano un posto al sole anche le correnti minoritarie. Questo per quanto riguarda il Corriere Roma, per quanto riguarda appunto la città di Roma. E non mi sembra che ci sia molto altro. Quando sono le 9.30 io andrei a terminare il rassegna stampa per oggi, questo primo ottobre del 2024, ricordandomi un po' di appuntamenti di oggi, in particolare il fatto che questo pomeriggio a partire dalle 19 ci sarà un appuntamento proprio qui a Via De Volsci, San Lorenzo che resiste, Via De Volsci, Comitati Autonomi Operai e Radio Onda Rossa, e nell'ambito della programmazione dell'Associazione Culturale Proloco San Lorenzo, 10 esperienze importanti nel quartiere, dalle 19 alle 21 in via dei Latini 52. Appunto ci sarà questo dibattito su questo su proprio San Lorenzo, via De Volsci e la radio.